L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Giunto al finire della mia vita di peccatore, mentre canuto se n'esco con il mondo nell'attesa di perdermi nell'abisso senza fondo della divinità silenziosa e deserta, partecipando della luce inconversevole delle intelligenze angeliche, trattenuto ormai nel mio corpo greve e malato in questa cella del caro monastero di Melk, mi accingo a lasciare su questo vello testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui in gioventù mi accadde di assistere, ripetendo verbatim quanto vidi e udii, senza azzardarmi a trarne un disegno, come a lasciare coloro che verranno, se l'anticristo non li precederà, segni di segni, perché su di essi si eserciti la preghiera della decifrazione. Il Signore mi conceda la grazia di essere testimone trasparente degli accadimenti che ebbero luogo all'abbazia di cui è bene e pio si taccia ormai anche il nome, al finire dell'anno del Signore 1327, in cui l'imperatore Ludovico scese in Italia per ricostituire la dignità del Sacro Romano Impero, giusta ai disegni dell'Altissimo e a confusione dell'infame usurpatore simoniaco ed eresiarca che in Avignone recò vergogna al nome santo dell'Apostolo. Dico l'anima peccatrice di Giacomo di Caor, che gli empi onorarono come Giovanni XXII. Fu mio padre, su suggerimento di Marsizio, che aveva preso a benvolermi, a decidere di sottrarmi alla tranquillità del chiostro benedettino dove ero novizio e pormi accanto a un dotto francescano, frate Guglielmo da Baskerville, il quale stava per iniziare una missione che lo avrebbe portato a toccare città famose e abbazie antichissime. Divenni così suo scrivano e discepolo al tempo stesso, né ebbi a pentirmene, perché fui con lui testimone di avvenimenti degni di essere consegnati, come ora sto facendo, alla memoria di coloro che verranno.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia Perrotta e spero di farvi compagnia con un nuovo consiglio letterario. Quest'oggi vi parlerò di un libro prezioso per ogni biblioteca che si rispetti. Il nome della rosa, di Umberto Eco. Riassumere la biografia di Umberto Eco, saggista, semiologo, filosofo e scrittore, nato ad Alessandria il 5 gennaio 1932, è estremamente difficile. Raggiunta la maturità al liceo classico, frequenta l'università a Torino, dove a 22 anni consegue la laurea in filosofia medievale. Fino al 1959 lavora ai programmi culturali della RAI e per la casa editrice Bompiani. Nel 1971 diviene professore di semiotica all'Università di Bologna, ampliando poi la propria attività didattica con vari cicli di lezioni in università statunitensi e francesi. Collabora con quotidiani, riviste e varie testate italiane e straniere e diviene famoso in tutto il mondo con Il nome della rosa, il suo primo romanzo pubblicato nel 1980, vincitore del premio Strega e bestseller internazionale. 6 anni dopo, trasposto in versione cinematografica da Jean-Jacques Annaud nell'omonimo film interpretato da Sean Connery e Christian Slater. Grande collezionista di libri, in particolare quelli rari e antichi, si calcola che ne avesse più di 40.000, e vincitore nel 1999 dell'American Academy Award of Arts and Letters, il maggior riconoscimento statunitense nel campo della letteratura e delle arti, morirà ad 84 anni nel 2016 per un cancro al pancreas. La voce narrante è quella di Azzo da Melk, un monaco ormai anziano che rievoca, scrivendone su pergamena, fatti che si svolsero nel 1327, quando era un giovane novizio e viaggiava per l'Italia insieme al suo maestro, Guglielmo da Baskerville. Azzo accompagna Guglielmo, un frate francescano di origini inglesi, in una delicata missione diplomatica che si sarebbe svolta in un'abbazia benedettina, della quale non viene riferito il nome, celebre soprattutto per la sua ricchissima biblioteca. L'abbazia sarebbe stata infatti il luogo d'incontro tra un gruppo di francescani seguaci dell'imperatore Ludovico il Bavaro ed una delegazione proveniente dalla corte avignonese di Papa Giovanni XXII. Ma quando Azzo e Guglielmo arrivano sul posto, scoprono che il monastero è stato funestato di recente da una morte violenta. Un monaco giovane, ma già famoso come maestro miniatore, Adelmo da Otranto, era stato trovato morto qualche giorno prima, precipitato in fondo ad un burrone. L'abate, avendo constatato le grandi doti logico-deduttive di Guglielmo, gli chiede di indagare sull'accaduto. Ben presto il francescano si rende conto che tutto il mistero ruota attorno alla biblioteca del monastero, alla volontà di renderla inaccessibile e alla sete di conoscenza che invece divora i monaci. Le morti violente intanto continuano a susseguirsi durante i 7 giorni della permanenza di Azzo e Guglielmo all'abbazia. Il giovane novizio vivrà molte avventure memorabili, parteciperà a dibattiti teologici, filosofici, storici, conoscerà eretici, mistici, uomini di potere ed inquisitori e riuscirà anche ad innamorarsi in modo carnale e terreno. Il nome della rosa è un romanzo prezioso, come veramente scritto a mano su pergamena. Sono trascorsi 44 anni dalla sua prima pubblicazione, ma questo libro non invecchia. Il nome della rosa non è un libro qualsiasi, ma è il romanzo con la R maiuscola. È il libro con la L maiuscola. Non è un'opera solo da commentare, da recensire, da esporne la trama e individuarne la morale. Questo è un testo che prima di ogni altra cosa si deve leggere, che si deve avere, ancor di più nella sua ultima edizione della Nave di Teseo, che contiene gli schizzi di Eco che rappresentano i personaggi e la mappa dell'abbazia. È il romanzo che conferisce un nome, il più appropriato, all'arte di scrivere, accessibile a pochi, e a quello di leggere, accessibile a molti. Non è per tutti. Confesso di aver patito un poco la parte dedicata alla visita presso l'abbazia dell'inquisitore, ma le conclusioni che se ne traggono sono preziose come le miniature medievali. L'uomo è uomo, uguale e fedele a se stesso, costante nei modi e nelle reazioni, quali che siano i tempi in cui vive, con i suoi slanci di genio e le sue miserie. Unico elemento salvifico, la cultura, anch'essa una costante nel tempo. Il nome della rosa è un romanzo storico, ambientato in anni bui, ma vividamente illuminati dalla cultura. Contraddistinti dalle costruzioni delle grandi cattedrali, dal sorgere delle prime scuole e delle prime grandi università. Vi svelo, sapendo di commettere un peccato veniale, la frase con cui il romanzo si conclude. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemos. Tradotto, la rosa primigenia esiste solo come nome, noi possediamo nomi nudi. Come dire, tutto passa. Alla fine della nostra esistenza restano solo i nomi. Serve preservarli, come deve preservare la cultura e i libri. Libri scritti a mano su pergamena, con caratteri belli e brutti. Rose con le spine. Bella figliola che ti chiami Rosa, chi bello nome mamma te d'ammiso. Sono i versi di apertura di una bellissima canzone, Mo Carta dei Concerto, una formazione di matrice folk rock nata a Messina sul finire degli anni 70, tra le prime a farsi portavoce dell'etno rock nostrano, miscelando tradizioni provenienti da diversi angoli del Mediterraneo. Un'intensa canzone d'amore con la quale mi piace concludere la puntata di oggi, dandovi appuntamento alla prossima per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.
La figliola che ti chiami Rosa, che bello nome mamma te t'ammiso. T'ammiso un nome bella di lì Rosa, lo meglio c'ore nel paradiso.
bella
Fiola Cati che ammirosa. Bella Fiola Cati che ammirosa. Passo di notte e ti saluto, frata, con una pampallo, cuore e voce ardita. Toro saluta a te a finestra amata, che rincia c'è una rosa colorita. Rosa che di lì rosa ammuttunata, rosa tenuto un piede la mia vita. Passo di notte e ti saluto, frata. Canzonina la so stampata, che dentro c'è una rosa colorita. Te posso offrire solo una cantata, solo sta voce mia e te la vita. Poeti, suonatori e stampa, santi, campano sempre povere e vincenti. Passo di notte